Ci riconnettiamo, ci siamo. Tento di riconnettermi, la prof sicuramente è già ampiamente riconnessa. Buongiorno prof.
Buongiorno a te caro ripetente, buongiorno ai nostri ascoltatori che avranno di sicuro sofferto tantissimo della nostra mancanza.
Effettivamente si temeva uno sciopero bianco, dice addirittura, sì. Addirittura qua, no, vacanze lunghe, siamo tornati, siamo rigenerati anche perché è carnevale. Fra un po' ci saranno le vacanze di Pasqua.
No, calma, niente. Adesso ci impegniamo in tutte le cose che ci sono da fare, perché, però cerchiamo di ricominciare, ormai i ragazzi hanno già ricominciato da qualche giorno, in maniera bella, non ricominciare col viso triste, e io spero che l'abbiano fatto, soprattutto le maestre dei piccolini, di farli ricominciare la scuola col dopo sorriso. Le vacanze, con qualcosa di piacevole, perché è talmente importante che soprattutto i piccoli abbiano una buona impressione della scuola, la vivano come un posto dove stanno bene, ne va della loro futura carriera scolastica e quindi del loro futuro. Certo. Io spero veramente che l'abbiano fatto, che se no rimedi non lo facciano.
Può influire prof anche come si sono passate, trascorse le vacanze Natale, cioè se si ritorna con un certo entusiasmo, non so se mi spiego, magari fare cose diverse, l'avevamo detto, no?
Sì.
Ma se in tanti magari lo hanno sperimentato sulla loro vita, no? Fare cose diverse, cioè andare al cinema, beh, cinema più 60% rispetto ai scorsi anni è una gran bella cosa. Leggere un libro, andare a sciare, si ritorna anche con più vigore, no? Credo, a scuola.
Certo.
Come noi al lavoro poi.
Certo.
Si ritorna alla routine con più energia, con più voglia o no?
Certo, e anche per i ragazzini magari aver fatto qualche, o farlo anche adesso per carità, perché la sera una mezz'ora si può dedicare, un gioco in scatola con la famiglia, anche
no?
Una partita che non so,
a carte,
a come si chiama, Machiavelli, che anche i bambini possono capire
pure,
e tra l'altro gli serve anche per migliorare tutte le loro capacità cerebrali. Quindi
che... poi adesso ecco c'è un'altra cosa importante, la scelta della scuola, no?
Entro
fine mese, solo online
è importante soprattutto per i ragazzini di terza media, diciamo, perché da noi la scelta tra quale scuola elementare fare, quale scuola media fare è forzata dal luogo dove abiti, quindi non è che si sceglie un istituto invece dell'altro in base che, nella stessa città per dire.
Certo.
Invece è molto importante quella della scuola superiore per i ragazzini di terza media. E attenti cari genitori e cari insegnanti, perché vanno in crisi i ragazzi in questo periodo. Se vi sembrano quelli di terza media più nervosi, che accettino meno, che studiano un po' di meno, che vi contrastano di più, non è solo l'adolescenza, è perché in questo momento loro sono coscienti che stanno facendo un passo importante per la vita e sono anche ansiosi e angosciati. Dicono che uno su due ancora sia incerto sulla scelta.
Certo.
Qui non si tratta di scegliere come in città. Ho le idee chiare, voglio fare il liceo scientifico, ma non so quale liceo scientifico fare tra i sette che ci sono. Quindi uso l'app del ministero
qui
per
sono
vedere.
Tante più
no,
variate.
Qui si è di licei scientifici ce n'è uno, non è che di istituti tecnici ce n'è uno, però sono scuole di ambiti diversi all'interno delle quali dover scegliere.
Sì, sì.
E il consiglio è di non scegliere in base ai voti che si hanno a scuola. Perché
sembrerebbe quasi logico, vado meglio, mi riesce più facile, allora ma mi piace di più, perché poi sono tante le variabili, che insegnante ho, come ho studiato
e in che momento della mia vita ho beccato quel 4 in matematica che magari è l'unico che ho preso, ma così mi si è rovinata la media e di scegliere più in base alle inclinazioni dei ragazzi, inclinazioni che dovrebbero essere state osservate dai genitori e dagli insegnanti nell'arco di tutta la scuola.
Parlarne quindi tutti insieme, genitori, insegnanti e alunni.
Sì, e gli insegnanti dovrebbero aver già dato prima del 7 gennaio, quindi prima delle vacanze ancora, il cosiddetto consiglio orientativo, che si spera non fosse generico, tipo può andare in qualsiasi tipo di scuola oppure andare in una scuola professionale, no. E gli insegnanti dovrebbero, e purtroppo cambiano ma spesso e magari non riescono a conoscere bene i ragazzi perché... con la storia dei supplenti che cambiano è un po' difficile, ma se hanno colto qualche inclinazione, qualcosa, un talento, è su quello che bisognerebbe far leva per la scelta della scuola, anche se i risultati pare degli Invalsi in terza media hanno una corrispondenza con i risultati dell'ultimo anno, cioè della maturità, molto forte. Chi era indietro, chi non aveva le sufficienze nelle competenze di base in terza media difficilmente recupera, addirittura non lo troviamo più in quinta superiore, okay, perché è disperso, è bocciato, eccetera. Vabbè. Quindi è un discorso complesso.
Eh sì, ci sono anche le scuole aperte, hanno fatto anche al Folladore proprio questo, quel fine settimana passato. C'è anche un'app, no, per orientarsi eventualmente.
Sì, dicevamo prima, scuola in chiaro, che però dà più l'idea di quale scuola nello stesso tipo di scuola scegliere, cioè in una città dove, come ho detto prima, se ci sono 5 licei scientifici, quale liceo scientifico scegliere? Ci sono 5 istituti tecnici meccanici. Da noi non è così, da noi ce n'è uno per tipo, e la scelta va fatta all'interno di una specialità o di un'altra, insomma.
Poi i genitori anche discutono molto, no? Magari anche fra di loro con le tecnologie. C'è una, se non sbaglio, mi diceva, un decalogo per i genitori connessi.
Sì.
Cioè, è anche importante, perché delle volte la connessione può essere utile se usata in maniera intelligente anche,
sì,
me,
no? E guardare per esempio i dati di Scuola in Chiaro oppure quelli di Eduscopio, anche per vedere le varie scuole, si fa in rete. Solo che i genitori connessi è un'associazione che poi ha anche un sito per vedere di aiutare i genitori nel controllare o almeno educare i propri figli alla connessione in rete, perché diventa sempre più pericolosa questa storia.
Sì.
Te pensa che da una statistica fatta ultimamente dall'Associazione Nazionale Presidi assieme col TG3, quindi non una statistica fatta su poche persone o così velleitaria, a 14 anni il 98% dei nostri ragazzi si collega in rete, però il 95% di questi dice che non racconta cosa fa in rete alla famiglia. E vabbè, dici,
fatti
i suoi, eccetera. Sì, è tanto, sì.
E vabbè, però fatti i suoi.
Il 48% non ha il permesso di collegarsi, lo fa con un account falso. Il guaio è questo, che il 70% di questi ragazzini viene contattato da adulti in rete. E il 40%...
Mi chiedo però sti adulti, prof. Dai, sti adulti. Insomma.
Malati, evidentemente, perché
ecco,
bisogna ne parlare con i ragazzini.
Ecco,
il 40% riceve richieste imbarazzanti, detto dai ragazzini stessi. Quindi, cari genitori, tirate sulle orecchie, come si dice in dialetto.
Quel discorso, la percentuale, diceva lei, altissima, che non parla con i genitori su che cosa guardi in rete, riflettono anche i genitori, perché così come si chiede com'è andata a scuola, com'è, che cosa hai guardato su internet, cosa stai guardando in rete, per condividere, però magari non per essere
non in maniera
punitiva. Che hai fatto oggi? No, aspetta, cosa ho visto di bello? Parliamo. Io, sai che ho visto questo?
Ecco,
allora magari no,
bravo,
potrebbe
partire
essere, no?
Da quello che ha visto il genitore,
certo,
raccontarlo e magari esporre che difficoltà ha trovato.
Sì, perché pure i genitori navigano, insomma, sì, diciamo, pure tutti, quando si sta a tavola, un altro po' anche al cenone di Capodanno. Si sta.
Ecco.
Vabbè, dai, prof, allora le parolacce.
Un'altra cosa.
Non solo i ragazzi, anche gli adulti. Allora, qualche parolaccia. Poi c'è parolaccia e parolaccia. C'è quella volgare, c'è quella
definiamo?
Che magari ogni tanto pure bonaria. La definiamo folcloristica?
Sì, però alza il tono del fatto che le parolacce le si usano, cioè la volgarità non è una bella cosa,
no,
di per sé.
Certo.
Non voglio fare la persona bacchettona, però se io sono abituata ad un certo linguaggio, lo userò sempre, mi scapperà sempre, anche quando sarò davanti al mio datore di lavoro,
certo,
magari per un colloquio di lavoro, oppure quando sarò davanti al carabiniere che mi ferma perché, non so, ho fatto una piccola infrazione. E i nostri ragazzini hanno delle orecchie lunghissime, loro ascoltano ed apprendono da come i genitori, da come chi gli è intorno, degli adulti, parla. Pensa a te che, allora, nel 1992... sparavamo 2,1 parolacce all'ora. Adesso ne spariamo molte di più. Adesso ne spariamo 2,1, quindi 33 al giorno, mentre nel 92 ne sparavamo neanche un terzo, 13. Allora è cambiato il modo in cui parliamo. È cambiato, lo riteniamo positivo o negativo questo?
Beh, prof, ci danno anche degli esempi in televisione pure, no?
Beh,
cioè, adesso mi perdoni, guardiamo,
hai ragione.
Cioè, senza fare dire programmi ok, ma tanti talent show, ma anche tanti politici che usano un linguaggio. Io ho visto una volta anche i nostri politici avevano un linguaggio, vuol dire che era gente di cultura, adesso parlano esattamente a Roma si dice parli come mangi, cioè voglio dire, in un certo sì. Che esempio ci danno? A che se mi viene in mente un interrogativo, prof, se statistiche sono molto belle, uno pensa, ma come fanno? Non so se come mi fanno? Spiego.
Hanno tenuto, hanno fatto, sì, chiaramente
è singolare, perché
tutte le statistiche si fanno campione, ma questo sì, è stato certo. Fatto no, su uno studio, hanno registrato sì. Non so quante ore di non so quante persone, poi le hanno analizzate.
No, comunque parlava sì delle parolacce, ma diciamo anche del dialetto. Quante persone ci sono che magari parlano anche con difficoltà l'italiano, perché magari sono abituati a parlare solo in dialetto, che il dialetto va bene,
sì,
no?
Va bene.
Però abituare, l'abbiamo sempre detto, abituare i ragazzi anche a parlare in italiano, perché sennò saranno in difficoltà.
Certo,
il dialetto va bene perché in alcune scuole fanno anche degli esperti, è successo in una scuola, non ricordo, che vengono a parlare del dialetto come,
no, più che altro parlano in dialetto, tipo espongono dei racconti in dialetto, delle favole in dialetto, delle poesie in dialetto, va benissimo. L'importante è farli parlare, però
sì.
Che parlino in italiano o che parlino in dialetto non importa, la ricchezza c'è lo stesso, la capacità, dopo è come vorrà dire che parlare in italiano dovranno tradurre un po', che si imbroglieranno coi congiuntivi e i condizionali, però almeno che parlino,
certo.
Perché adesso anche parlavo con una collega dell'università, quasi tutti gli esami non sono più esami orali, sono esami scritti con le crocette anche all'università, quindi abbiamo trasformato, per essere più veloci, per poter confrontare eccetera, quello che era una volta il parlare, esporre un argomento, l'abbiamo trasformato in sì, crocettare.
Certo, anche perché complice anche i social, cioè vuol dire, vediamo
sì,
le notizie, tre
questione.
Righe, vediamo, vabbè. Allora, infatti, anche il fatto di capire i testi, se non siamo abituati a parlare non riusciamo neanche a comprendere i testi, i dati sono, mi ricordo, abbastanza allarmanti sulla capacità di comprensione di un
articolo
di giornale.
Sì, no? Un testo complesso.
C'è anche un libro adesso che aiuta in questo, eventualmente.
È un libro, no, qualcosa di più, è un sito che come regalo sotto l'albero dà però la possibilità agli insegnanti o ai genitori che vogliono vederlo. Questo sito si chiama www.sapie.it, costruito da 8 università italiane che hanno sperimentato questo metodo con i famosi gruppi di controllo, quindi una sperimentazione seria, su il metodo per imparare a capire i testi. In sintesi estrema, si tratta di portare i ragazzini ad anticipare il contenuto del testo, a inventarsi le domande sul testo, a chiarire i punti oscuri, quelli che non capiscono, e poi a riassumere. Con queste quattro, diciamo, nozioni chiave, lì viene spiegato per bene, vengono fatti gli esempi, si insegna ai ragazzi a capire i testi, cosa che fanno già moltissimi certo. Insegnanti di lettere, soprattutto delle medie, ma dovrebbe essere una cosa molto diffusa, più che leggere chissà quanti testi o di chissà sì, quali sì. Autori, imparare a capirli,
certo.
Questo è l'importante.
Però leggere, prof, allora, leggendo un articolo proprio durante le vacanze di Natale, si parla sì delle crisi aziendali, per carità, l'Ilva, l'Italia, eccetera, eccetera, ma l'azienda cultura, cioè vogliamo mettere tutte le librerie che chiudono, se sommiamo tutte le librerie che non ci sono più in tutta Italia, guarda anche qui in Agordino, possibili due chiusure adesso fra qualche mese anche ad Agordo, e se non abbiamo più l'industria della cultura, chiamiamo industria della cultura,
sì.
Come possiamo sopravvivere, voglio dire, in maniera efficaci, in maniera poi da dire qualche cosa nella società, no? Se ne parla poco, però è un'emergenza questa.
Sì, è un'emergenza, perché al fattore cultura purtroppo la nostra politica fino adesso non ha mai dato importanza. Noi siamo i penultimi in Europa nel rapporto tra PIL e investimenti per la scuola, per la formazione, per la cultura. E non, sì, abbiamo avuto l'esempio durante queste vacanze, no? Le dimissioni del ministro Fioramonti, bravo o non bravo che fosse, lui aveva detto: se non mi date almeno 3 miliardi per la scuola, me ne vado, e se n'è andato. Grandi critiche, non perché se n'è andato, ma perché il primo ministro ha diviso il Ministero della Pubblica Istruzione in due. Ho detto sbagliato, non era Ministero della Pubblica Istruzione, perché quello è il termine che si usava 25 anni fa, ma MIUR è Ministero Istruzione, Università e Ricerca, unico.
È diviso in due. Secondo lei?
Secondo me ci sta, sì, perché era prima, erano due ministeri diversi, sono stati uniti per risparmiare, ma l'università e la ricerca hanno un funzionamento completamente diverso da quello dell'istruzione. Devono essere collegati, perché la formazione dei nostri insegnanti deve venire fatta all'università, se no dove?
Sì.
Però poi come funzionamento, come carriere, come punteggi, come graduatorie, come finanziamenti, come valutazione, è tutta un'altra cosa.
È tutto, però sarebbe, mi perdoni, ok due ministri, però che tutto il meccanismo del ministero venga così. Beh, certo, anche ripartito, deve essere, vero? Deve perché essere. Un ministro, mi perdoni, non credo che possa fare tutto, cioè tutto il suo staff, tutte le sue cose.
Chiaro, devono già, allora, ci sono, sì, le direzioni generali all'interno, c'erano all'interno del ministero. Beh, una parte delle direzioni generali riguardano la scuola e una, certo, parte riguarda, le divideranno, mettono due teste diverse a capo di queste strutture, però il guaio è che oggi, quanti ne abbiamo oggi? Lunedì 13,
esatto,
ancora non hanno giurato i due ministri nuovi e peggio, non c'è ancora il decreto di legge del Consiglio dei Ministri sul fatto di dividersi i due ministeri, quindi ad oggi è il primo ministro, cioè Conte, che ha l'interim.
La nuova è ministra, tutto fermo, è la sua ex collega, una preside comunque, no?
Sì.
Che c'ha anche delle insufficienze nell'esame, ha fatto,
aspetta,
l'esame
non
tempo
è ancora,
fa.
Non è ancora diventata preside, ci ha provato. Ma non è passata l'esame, da quello che so io, beh, per carità, non diciamo.
Avevo,
non
no, no,
diciamo
che avevo capito io, mi sembrava che fosse diventata preside, ha avuto delle insufficienze nell'esame, ma fosse recentemente. Vabbè, insomma, comunque. Vabbè.
Bene che sia comunque di carriera di insegnante.
È quel dirigente, sì, quel dirigente scolastico ha convocato i consigli di classe durante le vacanze di Natale? Vogliamo parlarne? Vabbè.
Insomma, le vacanze di Natale così lunghe sono una giusta cosa per i ragazzini, sono un privilegio di quelli che hanno gli insegnanti, ti do poco, però ti do
tante. Ma non diceva
vacanze,
però, che le vacanze potevano essere più brevi come erano in altri stati?
Beh, quelle di Natale sono comunque, sì, sono più brevi, insomma, quelle di estive, perché negli altri stati ci sono delle vacanze più lunghe che intervallano in quattro pezzi.
Sì, certo, perché l'estate, sì. A Roma invece, prof, mi diceva che c'era una scuola aperta per i bambini in vacanza, perché i genitori non sapevano dove metterli.
Esatto, quindi il comune ha organizzato delle scuole aperte, dei laboratori, eccetera, perché è sempre un problema.
Un luogo di aggregazione, torniamo a quello. Cioè,
che va benissimo,
cioè non è che avessero fatto proprio scuola,
non scuola,
diciamo,
scuola
così.
No, laboratori per i ragazzini, e questo va molto bene perché è luogo di aggregazione, ma anche una maniera diversa di stare in vacanza, che non sia quella di ciondolare o di stare semplicemente sullo smartphone.
Ciondolare, più dell'80% dei ragazzi fra i 16 e i 29 anni vive ancora con i genitori, questo negli Stati Uniti, E però mi diceva che c'è una sostanza prodotta dopo 20 anni che fa uscire dall'adolescenza, quindi vuol dire che si va avanti, insomma, anche, cioè, che non è del tutto infondato il fatto che si stia a casa.
Perché noi abbiamo detto più volte che il nostro cervello si stabilizza con la forma del cervello dell'adulto, cioè con più sostanza grigia che sostanza bianca, verso i 25 anni. E adesso hanno scoperto, penso che sia una notizia fondata perché la fonte è abbastanza sicura, che esiste una sostanza che si chiama laminina alfa 5, che viene prodotta solo dopo i 20 anni, ed è quella che in pratica è come se calmasse le sinapsi, cioè i punti in cui i nostri neuroni si uniscono quando hanno un'informazione che viene dall'esterno, perché l'adolescenza ha tantissime sinapsi ma pochissima capacità di sceglierle e metterle in collegamento tra loro, cioè per ragionare. Ecco, questa sostanza è quella che la mette in ordine, e pare che questa è quella che fa uscire dall'adolescenza
dopo i 20 anni,
e insomma. Quindi genitori, sperate ancora, non pensate ragazzi, che siano folli per sempre.
Esatto, ragazzi, folli quasi per sempre. Prof, guarda l'orologio, abbiamo già ampiamente sforato.
Beh, ma eravamo addirittura dalle vacanze,
avevamo una voglia, potremmo continuare ancora
mezz'ora. Sì.
Prof, ci risentiamo settimana prossima, buona settimana e grazie.
Grazie a chi ci ha ascoltato soprattutto. Arrivederci allora.